Seconda domenica del tempo ordinario, anno C, dall'Evangelo di Giovanni, dal capitolo 2, ascoltiamo i versetti 1-12. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea, e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu, invece, hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero a lui. Dopo questo fatto, scese a Cafarnao insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli. Là rimasero pochi giorni. Dal profeta Isaia, capitolo 62, i versetti 1-5. Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, finché non sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata. Perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, i versetti 4-11. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. A uno, infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza, a un altro, invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza. A uno, nello stesso Spirito, la fede, a un altro, nell'unico Spirito, il dono delle guarigioni. A uno il potere dei miracoli, a un altro il dono della profezia, a un altro il dono di discernere gli spiriti, a un altro la varietà delle lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. Invochiamo su di noi ancora la sapienza dello Spirito, affinché ci conceda di partecipare al progetto di Dio, di compiere la sua volontà, affinché ogni uomo possa conoscere l'amore e la misericordia di Dio. Amen. In questa seconda domenica del tempo ordinario, la domenica delle nozze di Cana, vorrei ancora cominciare con una piccola riflessione di un padre della Chiesa, Isacco della Stella. Egli scrive: «Ebbene anche per te, fratello, che ti manchi il tuo vino e che tu non segua la tua logica. Che Gesù ti faccia riempire di acqua le tue giare e in seguito cambi l'acqua in vino. Ascolta l'apostolo delle genti, ascolta uno dei versi che sanno da dove viene e come è stato prodotto il vino buono. Se tra voi qualcuno sembra essere sapiente, cioè sembra avere del vino, vuoti accuratamente se stesso per essere colmato di vino eccellente, cioè diventi stolto per essere saggio. Si vuoti dell'orgoglio, perché chi crede di sapere qualcosa ignora ancora come bisogna sapere. Guai a coloro che si ritengono sapienti, perché nel momento stesso in cui si dichiarano sapienti, diventano stolti, e si riempie d'acqua, cioè prenda conoscenza della propria stoltezza e della propria debolezza, e così appaia a se stesso come è, per diventare ben presto ciò che non è ancora». Queste parole ci introducono nella lettura di questo brano di Giovanni. Gesù è invitato a Cana con sua madre, in veste di amico, e vi giunge accompagnato dai suoi discepoli. E forse non sa ancora che in quel matrimonio egli troverà l'occasione per compiere il primo dei segni del suo ministero. Per Giovanni, che scrive nel prologo del suo Evangelo, in principio era il Verbo, l'inizio dei segni, cioè dei prodigi che devono provare l'autenticità messianica di Gesù, rappresenta la traduzione nel tempo della sua gloria eterna. L'Evangelista dunque ci riferisce questo segno, questo miracolo, perché noi crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiamo la vita nel suo nome. Non è casuale che l'inizio della vita pubblica di Gesù si collochi questa cerimonia di nozze, perché in lui Dio ha sposato l'umanità. E questa la buona notizia. Anche se coloro che l'hanno invitato non sanno ancora che è alla loro tavola è seduto il Figlio di Dio e che il vero sposo è lui, tutto il ministero di Cana si fonda sulla presenza di questo sposo che comincia a rivelarsi. All'insaputa del maestro di tavola, infatti, Gesù ha conservato il vino buono fino a quel momento. Il vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo, è la bevanda per eccellenza nelle feste di nozze. Una vena della terra ha sanguinato al sole, offrendo il risultato di un anno di lavoro del vignaiuolo. Ha tinto alle giare di pietra riservate alle abluzioni rituali, il vino di Cana, servito per ultimo, non poteva essere scadente. Doveva avere il profumo della redenzione e la forza della vitalità dell'uomo Dio. Nel Medioevo si rappresentava volentieri la madre di Dio con in braccio il bambino Gesù che spreme un grappolo d'uva. A Cana Maria è presente e si accorge per prima che il vino è venuto a mancare. Come allora ai servi, anche oggi la madre di Dio ci ripete: fate quello che vi dirà. Seguendo l'eucologia, l'antifona d'ingresso: tutta la terra ti adori, o Dio, e inneggi a te, inneggi al tuo nome, o Altissimo. Il Salmo 65, azione di grazia comunitaria. Il salmista canta al Signore la sua gioia riconoscente. Egli infatti ha operato fatti potenti in favore del suo popolo. Lo ha liberato dai nemici, sia nell'esodo sia nella patria. Ha sempre risposto alla preghiera dell'orante. Ma da notare gli imperativi innici presenti nel nostro testo. Acclamate, cantate, gioite, date gloria, parlate, finanche i nemici si chinano davanti alla divina potenza. Questo i primi versetti del Salmo. Ma il 4, quello che la liturgia ci propone, che non deve essere comunque separato dall'intero Salmo, noi ritroviamo una forma di imperativo che invita l'intera terra, dunque tutti gli abitanti, ad adorare il Signore, a prostrarsi e a riconoscerlo. E la medesima terra è invitata a unirsi all'assemblea del popolo di Dio, Israele, per cantare il Salmo. Il canto è tipico di coloro che amano il Signore e ne acclamano il suo nome divino indicibile. Si noti qui l'insistenza del canto nei Salmi. Presi come modello della fede, questa deve espandersi tra le nazioni pagane. E dunque consideriamo anche noi la ripresa del canto del Salmo nelle nostre assemblee. Il Salmo responsoriale era cantato da Israele nel Tempio, festeggiando Dio come Signore dell'universo. La nota del Salmo è la gioia. La regalità di Dio infatti si manifesta come forza di salvezza. Quella rivelazione ha fatto cantare Israele e ancor più oggi deve far cantare noi per la gioia di una salvezza non più profezia, ma salvezza oggi ricevuta e vissuta. Il canto all'Evangelo, tratto dalla seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 14, Dio ci ha chiamati mediante l'Evangelo per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Questo testo esprime una grazia totalmente gratuita, un dono di Dio e della sua immensa bontà, che sollecita, e l'umanità, confortata dallo Spirito, deve accogliere la potenza dell'Evangelo di Dio. Gli uomini, facendosi discepoli attraverso l'Evangelo, acquistano la sua gloria, quella gloria manifestata una volta per sempre nella visibilità della sua carne. Una parola che è la sua preghiera, una parola che sono le sue opere. Dunque, ancora una manifestazione, una contemplazione, quella a cui l'Evangelista Giovanni ci richiama in questa pagina delle nozze di Cana, l'inizio dei segni, quei segni potenti attraverso i quali si rivela la gloria del Signore e nasce la fede dei discepoli. Le nozze. Le letture odierne ci richiamano le nozze di Dio con l'umanità, ci invitano a riflettere sul tema dell'amore di Dio e del suo popolo. Dio si è legato all'umanità perché la ama, e il suo amore è quello di uno sposo, un amore intimo, esclusivo, geloso. Ricordiamo il Cantico, capitolo 8, Deuteronomio, capitolo 4. All'amore di Dio, l'umanità ha risposto spesso con tradimenti, con infedeltà. Come una sposa adultera ha dimenticato l'amore ricevuto. Ma Dio è fedele e conserva sempre il suo amore. Il canto della prima lettura, il profeta Isaia, va ambientato in quel periodo dei primi ritorni dall'esilio di Babilonia. Davanti agli occhi degli ebrei ritornati, forse un po' delusi, appare l'amata Gerusalemme non vestita di gloria come nei loro sogni, ma in una condizione pietosa di abbandono, di rovina. Il profeta dichiara che non cesserà di annunciare la salvezza futura e la glorificazione di Gerusalemme ad opera di Dio. Fino a quando Dio ha taciuto, Sion è rimasta nella desolazione, ma ora Dio parla, pronuncia la sua vendetta. Una nuova luce sta per illuminare Gerusalemme. E l'immagine della corona nella mano del Signore è una metafora tratta dalla vita matrimoniale. Lì si esprime l'amore e la compiacenza di Dio per Gerusalemme. Il suo amore, infatti, restituirà all'adultera Israele la gioiosa freschezza di un tempo lontano, quando Israele era la vergine sposa di Dio. Anche questa domenica, dunque, noi, Chiesa, sposa, celebriamo lo sposo risorto, battezzato dal Padre, con lo Spirito Santo, qui in un episodio della sua vita tra gli uomini, per quella divina liturgia, ovvero l'opera per il popolo, che consiste nell'annuncio dell'Evangelo, nelle opere di carità del Regno e nel culto al Padre. Le nozze di Cana sono una straordinaria opera della carità del Regno, un incomparabile prodigio della divina carità per i poveri. Una nota liturgica. La seconda domenica del tempo ordinario, l'Evangelo, in tutti e tre i cicli liturgici, non è proclamato, come ci aspetteremmo, dal rispettivo Evangelo sinottico, ma sempre dal quarto Evangelo. Nell'anno A, il capitolo primo di Giovanni, nei versetti 29-34, nell'anno B, ancora il primo capitolo, i versetti 35-42. L'Evangelo di Giovanni è l'Evangelo altro, è un Evangelo spirituale che si distingue per originalità e per i ricchi riferimenti di quella teologia simbolica che, come dicevano già gli antichi, rappresentano e manifestano l'Evangelo di Giovanni come un testo di una profondità quasi inesauribile. Chi lo legge con attenzione è portato verso una più profonda e organica comprensione di Gesù. Ricordiamo come Giovanni, nell'iconografia ufficiale, il suo Evangelo, è rappresentato dalla figura di un'aquila. Come scrive infatti il santo dottore Girolamo, come aquila sopra gli altri vola, risalendo fino alla vita del Verbo nel seno del Padre. E forse, tenendo conto di questo, i riformatori liturgici, proprio per una più profonda e ordinata comprensione di Gesù e del suo Evangelo, premettono Giovanni alla lettura dei tre sinottici. E l'Evangelista raduna simbolicamente, ne abbiamo parlato altre volte, i cosiddetti miracoli del Signore in sette segni, ovvero gesti concreti, efficaci, storici, che rivelano l'identità di Gesù, scelti secondo quella teologia simbolica e per questo simbolicamente limitati a sette, prefigurazione di quel massimo segno dell'Evangelo di Giovanni, l'ottavo, che è la resurrezione del crocifisso. Li conosciamo: le nozze di Cana, la guarigione del figlio dell'ufficiale regio, la guarigione del paralitico alla piscina di Bezzeta, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, il cammino sulle acque, la guarigione del cieco nato, la resurrezione di Lazzaro. Ecco, solo due di questi segni sono esplicitamente in comune con i sinottici, ovvero la moltiplicazione dei pani e dei pesci e Gesù che cammina sulle acque. Altri quattro segni sono simili ad altri narrati dai sinottici. La guarigione del figlio del funzionario, del paralitico, del cieco, la resurrezione di Lazzaro. Ma il miracolo dell'acqua mutata in vino non ha niente che gli assomigli nei sinottici. Questo mirabile episodio della vita del Signore, che va sotto il nome delle nozze di Cana, si legge di tutte le domeniche e feste solo adesso, nel corso triennale del lezionario. Il segno di Cana, efficace nella sua brevità, è descritto dall'Evangelista Giovanni in una forma dialogica che lo suddivide in tre parti, ben bilanciata. Vi è un'introduzione e una conclusione di fondamentale importanza teologica e un dialogo in cui domina la figura della madre di Gesù, i versetti 3-5. Alla fine l'elogio del maestro di tavola, i versetti 9-10, e al centro, i versetti 6-8, al primo posto, Gesù, il quale ordina ai servitori di riempire le giare d'acqua e di attingere poi da esse. Qui questo ci permette di individuare la composizione della pericope e dei protagonisti della scena. Ma resta comunque da notare fra gli elementi letterari le inclusioni tra il passo iniziale e quello finale. All'inizio e alla fine del brano si parla infatti di Gesù, di sua madre e dei suoi discepoli. Fu invitato Gesù con i suoi discepoli, versetto 2, egli discese a Cafarnao con i suoi discepoli, versetto 12, e al versetto 1 c'era la madre di Gesù, egli discese con sua madre e con i suoi discepoli, versetto 12. È un'altra inclusione di grande importanza, accanto a quello di Maria, che occupa un posto di primo piano, vi è la menzione del luogo dove avviene il segno, Cana di Galilea. Ma esaminiamo il brano. Versetto primo. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea. L'espressione tre giorni unisce la pericope a quanto precede, molto probabilmente all'evento narrato al versetto 43 del primo capitolo. L'incontro con Filippo e Natanaele, due che diventeranno discepoli del Signore. Risulta incomprensibile l'eliminazione di questa espressione nella proclamazione liturgica a favore di quella favolistica espressione in quel tempo. In questa indicazione iniziale, infatti, e sono i padri a rilevarlo, vi è una nota simbolica molto ricca e diversi autori vi hanno cercato e continuano a cercare un senso. Chi comincia a contare dal versetto 19, primo capitolo, vede concludersi qui la prima settimana del ministero di Gesù, che inevitabile notare la corrispondenza a quella settimana della creazione di Genesi 1, 2, 4. Alla prima creazione corrisponde una nuova creazione. Altri, in una riflessione a un livello puramente cronologico, suppongono un riferimento implicito al mistero della resurrezione di Gesù. 3 giorni. Gesù, nell'episodio che segue, dichiara di poter risorgere in 3 giorni il suo corpo distrutto. Capitolo 2, versetto 19. E l'antica tradizione cristiana, nella locuzione terzo giorno, vi vede riferimento alla risurrezione di Gesù. Negli appunti troverete le citazioni. Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, Luca negli Atti 10, eccetera. Questo passo, dunque, che si colloca alla fine di una settimana intera, iniziata con la predicazione di Giovanni Battista e continuata poi nell'appello ai suoi discepoli, si unisce ad altre 2 settimane nell'Evangelo di Giovanni. Una che precede la passione e risurrezione, inizia con l'unzione di Betania e finisce il sabato con la sepoltura di Gesù. Capitolo 12, versetto 1, fino al capitolo 13. Al capitolo 20 inizia una seconda settimana, quella della resurrezione. Vi sono delle apparizioni, e la conclusione è l'apparizione a Tommaso, 8 giorni dopo. Sottolineo ancora quella relazione con la prima settimana della creazione. La vita di Gesù, nel 4° Evangelo, inizia una nuova fase della creazione, o meglio, l'inizio di una nuova creazione. Ci fu uno sposalizio. Le nozze, presso il popolo ebraico, erano celebrate con solennità e queste feste duravano circa 1 settimana. In Genesi 29 ricordiamo che in occasione del matrimonio di Giacobbe si parla di 1 settimana nuziale. Nel libro di Tobia addirittura si fa festa per 2 settimane. Cana di Galilea, un paesino non molto distante da Nazareth, che ha diverse identificazioni. Vi ricordiamo la nascita di Natanaele, uno dei primi discepoli di Gesù. Forse fu lui a invitare il maestro, preceduto dalla madre che, secondo quanto ci informano gli apocrifi, era la zia dello sposo. Cana, nel Nuovo Testamento, è ricordata solo da Giovanni, che sceglie questo paesino come quadro geografico dei primi 2 segni di Gesù, le nozze e la guarigione del figlio di un funzionario del re, capitolo 4, versetti 46 e seguenti. E Cana diventa così una inclusione di quella prima solenne rivelazione di Gesù. C'era la madre di Gesù. Ancora oggi, madre è un titolo di grande onore e di rispetto. La maternità è un segno della benevolenza divina. E non dimentichiamo che l'episodio narrato proviene da un ambiente che già venerava Maria, madre di Gesù. Ma è importante rilevare che la madre di Gesù nel 4° Evangelo compare all'inizio, proprio in questa rivelazione anticipata nel segno di Cana, e nella manifestazione piena della gloria del Figlio di Dio su quel trono regale che è la croce, capitolo 19, i versetti 25 e 27. La rivelazione iniziale e finale della gloria del Figlio di Dio avviene sotto lo sguardo materno di Maria. Il che non la esclude dunque in tutto il percorso di vita di Gesù. Dunque, la madre di Gesù è presente in due scene, alle nozze e ai piedi della croce. In entrambi i casi è chiamata madre e non Maria. E Gesù si rivolge a lei chiamandola donna. Vi sono diverse spiegazioni di questo fatto. In ogni caso, il quarto Evangelo va oltre la semplice maternità di Maria, suggerendo una maternità più ampia. Maria è chiamata donna, così come Eva, la prima donna del genere umano. Maria, secondo questa interpretazione, avrà un ruolo speciale nella nuova creazione e nell'umanità salvata da Gesù Cristo. Versetto 2. Fu invitato Gesù con i suoi discepoli. Il motivo dell'invito alle nozze è taciuto, ma da notare che per la prima volta vengono qui nominati i discepoli di Gesù come un gruppo già costituito. Il racconto delle nozze di Cana, dunque, inizia in un modo sorprendente e forse l'abitudine ci fa impedimento a cogliere gli elementi di questo racconto. Vi sono delle nozze e fate caso, le prime persone menzionate sono gli invitati. In genere, in un resoconto di questo tipo, dovrebbe esserci la menzione degli sposi e non quella degli invitati. Noi non sapremo mai come si chiamassero gli sposi di Cana. Ma abbiamo buoni motivi di pensare che vi sia una ragione per questa scelta. Un'altra riflessione. La prima persona menzionata non è Gesù di Nazareth, bensì sua madre. E anche in questo caso la cosa può sorprendere, innanzitutto sapendo quale fosse la situazione della donna nella società tradizionale di Israele, ma anche in questo caso possiamo pensare che la nomina sia intenzionale. E poi, quanti invitati erano presenti a queste nozze? Non possiamo saperlo, ma certamente dovevano essere numerosi. La madre di Gesù è invitata, abbiamo detto, forse perché è parente dello sposo o della sposa, viene con il figlio e il figlio viene con i suoi amici. È un gruppo di 12. E se ciascuno degli invitati ha agito nello stesso modo, possiamo immaginare quanta gente è presente a Cana per queste nozze. Nozze che duravano una settimana. Ricordiamo Giacobbe ancora, in capitolo 29 della Genesi, quando sposa inconsapevole Lea. Abbiamo elementi sufficienti dunque per capire perché il vino è potuto venire a mancare. Il versetto 3, infatti, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, non hanno vino. Da notare l'accento. Non dice Maria, essi, non c'è più vino, ma essi non hanno più vino. Che è più che una sfumatura, vi è tutta l'attenzione di Maria verso gli sposi che per questa mancanza stanno per essere umiliati. L'Evangelista Giovanni rivela in questo modo non soltanto il dono di osservazione della madre di Gesù, la sua attenzione ai dettagli materiali, ma soprattutto la sua delicatezza di cuore e la sua innata compassione. La madre di Dio non chiede a Gesù un miracolo, presenta semplicemente una situazione di necessità. È chiaro, tuttavia, che questo intervento è l'occasione che provoca quel compimento del segno da parte di Gesù. Lo stesso faranno le sorelle di Lazzaro. Notificarono la situazione disperata del fratello, senza tuttavia chiedergli nulla. È ammalato. E aspettano. La risposta di Gesù. Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Questa espressione di sapore semitico, tradotta nel nostro linguaggio, suona come una frase a dir poco imbarazzante. Queste parole sembrano dure, scostanti, seppur abbondanti nei testi dell'Antico Testamento. Negli appunti potete trovarne diverse situazioni. A questo proposito possiamo fare qualche considerazione. La frase, nella realtà, acquista sensi diversi a seconda della tonalità con cui viene pronunciata, per cui può esprimere ostilità, senso di molestia, ma anche semplicemente, secondo i canoni della cortesia orientale, il disimpegno nei confronti dell'azione proposta. La frase, che letteralmente suona «che cosa a me e a te, o donna», in buon semitico significa semplicemente «è esistito mai alcunché di contrasto tra me e te?». E qui la risposta gli sembra ovvia, ma occorre sempre tener conto del tono, che è importante. Dunque, l'espressione può avere più di un significato. Andando, abbiamo detto, dalla semplice sorpresa sino al rifiuto. Ma può essere ulteriormente approfondita questa comprensione se la si legge nel contesto sociale del tempo. Nelle nozze di Cana, un elemento essenziale delle usanze del tempo, permette di capire la reazione di Gesù e la grande novità del suo intervento. Nel mondo biblico, così come ancora oggi nel mondo musulmano e non soltanto, donne e uomini non si siedono mai insieme in occasioni pubbliche. In altre parole, durante le nozze, donne e uomini erano in due sale separate. E anche lo sposo e la sposa erano separati. E forse così capiamo anche la vicenda di Giacobbe, ingannato dal suocero Labano in Genesi 29, quando si trova per sposa la sorella Lea invece che Rachele. Anche all'inizio del libro di Ester si parla di due banchetti, uno organizzato dal re con tutti i suoi ufficiali e uno organizzato dalla regina con tutte le donne della regge. I banchetti sono separati e quando il re Assuero chiede alla regina Vasti di presentarsi, ella rifiuta, e secondo molti interpreti doveva rifiutare, perché questo era contro tutte le usanze del tempo. Ester, capitolo 1, i versetti 10-12. Era contro il costume, dunque, e l'incontro significava indecenza, sconcezza. Per questo Gesù dice a sua madre, «Che cosa viene a fare qua?» nella sala ove sto con tutti gli uomini. Tutto questo per dire due cose essenziali. Primo, Maria aveva visto che il vino veniva a mancare e dunque aveva un occhio su ciò che accadeva in cucina. Secondo, La situazione doveva essere grave e Maria doveva avere motivi molto seri per infrangere le regole di buon comportamento. Gesù chiama la madre donna, Ginai, signora, e il rimando è subito alla croce, dove anche lì risuona il Ginai. In questo modo di rivolgersi alla madre, che comunque è da considerarsi normale e gentile, alcuni autori vi vedono un motivo teologico. Il rimando è a Genesi 3,15, e quindi Giovanni sembra qui voglia presentare Maria come la nuova Eva, la madre dei viventi. Altri suggeriscono che Giovanni voglia identificare Maria con la comunità di Israele, perché mette sulle sue labbra la stessa professione di fede emessa dal popolo sul Sinai, Esodo capitolo 19, versetto 8, o 24, versetti 3 e 7. Nel linguaggio biblico giudaico, inoltre, il popolo eletto è sovente raffigurato sotto l'immagine di una donna. Ecco perché Gesù, rivolgendosi alla madre, usi proprio questo termine. Ma teniamo presente anche la prima lettura, quel libro del profeta Isaia, capitolo 62. Gesù parla di ora, non è giunta la mia ora. In Giovanni ricorre 26 volte questa espressione ed indica un tempo ben determinato e importante della vita di Gesù. L'ora di Gesù è quella del suo ritorno al Padre, l'ora della sua morte, identificata da Giovanni con l'ora della glorificazione. Il Kairos, dunque. Il gesto che Gesù compie è una freccia puntata verso quella meta gloriosa. Gesù non vuole fare prodigi spettacolari, neanche per accontentare la madre o venire incontro ad una difficoltà concreta, quotidiana. Egli desidera nei suoi atti potenti, straordinari, offrire la rivelazione del suo mistero divino. La madre, al versetto 5, disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Fate quello che vi dirà. Maria ha compreso il senso vero della risposta di Gesù, che solo in apparenza a noi è sembrata negativa, e dice ai servi: fate quello che vi dirà. In questo comando dato ai servi, la madre di Gesù esprime la completa disponibilità nel rimettersi pienamente alla volontà del Figlio e dunque del Padre. Rinunciando ai legami di sangue, si rende disponibile per l'opera del Figlio. E qui Maria ripete le parole del Faraone, quando al popolo egiziano, dopo i 7 anni di abbondanza, quando la carestia infieriva e venivano a lui a chiedere aiuto, dice: andate da Giuseppe, fate quanto vi dirà. Genesi 41,55. Giuseppe l'ebreo è costituito salvatore del popolo egiziano, con la sua previdenza sapiente e la sua provvidenza generosa, li aiuta a superare quegli anni di carestia. La madre esattamente dice: quanto dirà a voi, fate. Ecco la regina madre in azione. Consapevole o no, anticipa quello che il figlio poi dirà della cena, riassumibile dunque in questa spiegazione: tutto quello di cui parlai con voi e quello per cui adesso ho pregato il Padre, fate questo se volete fare il memoriale di me. I versetti 6 e 7 presentano la situazione: 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. Gesù disse loro: riempite d'acqua le anfore. E le riempirono fino all'orlo. Queste giare, attestate sia letterariamente che archeologicamente, contenevano da 80 a 120 litri. Moltiplicando per 6 avremo una quantità che va tra un minimo di 480 a un massimo di 810 litri. E Gesù chiede ai servi di riempirle. E quanto tempo ci hanno messo? Occorreva andare ad attingere l'acqua ad un pozzo, trasportarla per poi travasarla nelle giare. E se consideriamo che una persona trasporta in genere una decina di litri, ci vuole del tempo. E tutto ciò va fatto sapendo che manca il vino e non l'acqua. Il dettaglio del numero, le giare erano 6. Sappiamo che la perfezione è il 7, non il 6. Un particolare questo che avrà molta importanza, altrimenti non sarebbe stato menzionato. Le giare sono previste per le purificazioni rituali dei giudei, che si lavavano spesso le mani, soprattutto prima dei pasti. Giovanni sembra che qui voglia suggerire un'economia imperfetta, quella purificazione dei giudei e della loro religione. Essa aspetta un complemento. Le giare sono 6 e non 7, vi è bisogno di vino e non di acqua. Dunque, quell'antica tradizione che obbligava tutti gli ebrei fedeli a lavarsi le mani prima dei pasti, era segno del desiderio di abbandonare fuori ogni attività profana del mondo, simbolo di purificazione anche interiore, prima di procedere a quel rito sacro che era il pasto, dove veniva recitata la benedizione, una prescrizione che rimane ancora oggi. L'uso del lavacro, lo ricordiamo, è restato in ambito cristiano, con l'acqua che si porgeva all'ospite, ricevuto come Cristo. Ricordiamo anche le fontane poste davanti alle chiese. Ricordiamo quella innocente acqua santiera che troviamo sempre nelle chiese, come fontana. La ritroviamo anche nei monasteri, sia d'Oriente che d'Occidente, davanti al refettorio. Ecco, questa abluzione richiama che si è davanti alla presenza di Dio. Si comprende come a Cana questi ospiti e questi invitati, tutti buoni ebrei osservanti, avessero a disposizione questi grandi recipienti per le abluzioni necessarie prima di entrare e mangiare. Gesù aveva polemizzato duramente contro quelli che si lavano la pelle fuori mentre hanno l'animo pieno di iniquità. Tuttavia, non aveva abolito l'uso in sé buono. Il contenuto di quei recipienti era stato esaurito, quindi tutti avevano messo in pratica il precetto di lavarsi. I recipienti così vuotati sono pronti ad accogliere la gioia messianica nuziale del vino. Infatti adesso l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo li trasforma in contenitori dell'abbondanza messianica nuziale. Questa osservazione, forse nell'intenzione dell'Evangelista, contrappone l'economia giudaica formalista, preoccupata delle purificazioni rituali, alla nuova economia evangelica, prefigurata dal vino buono di Gesù. Se noi confrontiamo questo passo con il dialogo con la Samaritana presso il pozzo di Giacobbe, capitolo 4, versetto 6, noi troviamo quel parallelismo antitetico progressivo, l'acqua viva che Gesù dona invece di quella del pozzo, la rivelazione di Gesù contrapposta alla legge mosaica. Dunque, nelle intenzioni dell'Evangelista, velatamente suggerite dal numero 6, che a differenza del 7 che indica la perfezione, il 6 indica l'incompletezza, i medesimi recipienti vuoti, in modo non occasionale, acqua usata per le abluzioni, Gesù ora li utilizza al positivo, riempiteli d'acqua, mostrando che non vuole operare il segno della creazione del vino dal nulla, ma vuole trasformare l'umile creatura dell'acqua in quel vino messianico nuziale. Ed eseguendo docilmente l'ordine, gli inservienti riempiono fino all'orlo, dimostrando un'obbedienza docile, una fede che anticipa quella degli stessi discepoli. L'imperativo auristo riempite dà inizio dunque ad un'azione nuova. I recipienti svuotati perché l'acqua era stata usata per abluzioni. Tutti infatti avevano osservato questa regola di purità. L'abluzione aveva richiamato che si era alla presenza di Dio. Ora questi medesimi recipienti sono riempiti dell'abbondanza messianica nuziale. Il vino è infatti segno di questa gioia messianica. I profeti l'avevano predetto al popolo demoralizzato. Avrebbe dovuto superare i suoi peccati, attingendo con gioia alle sorgenti della salvezza, Isaia 12,3, che è poi il salmo responsoriale usato nella notte di Pasqua, dopo la proclamazione di Isaia 55, il canto del banchetto della nuova alleanza. Ma fonte di acqua pura è Dio stesso. Capitolo 7, versetto 37-39. Il Signore a Cana è lo sposo regale messianico che dona il vino nuziale gioioso e buono. Egli è il Salvatore che porta l'acqua della vita per distruggere i peccati. E con l'esecuzione dell'ordine di Gesù di attingere l'acqua e di portarla al maestro di tavola si compie il prodigio. Portatene al maestro di tavola. L'imperativo presente ordina di continuare l'azione già iniziata. Avevano riempito, ora i servi lo portano al maestro di tavola, forse pensando a uno scherzo, come spesso si fa ancora oggi per tenere allegra la compagnia. Il maestro di tavola non sapeva, solo i servi sanno la provenienza del vino. Questo versetto forse è ancora l'insistenza di Giovanni sull'origine prodigiosa di questo vino buono. Chi è colui che dirige il banchetto? L'amico dello sposo in genere, incaricato di badare al buon funzionamento delle nozze. Ed egli esprime tutta la sua sorpresa gustando il vino e va a riferire allo sposo di aver gradito che abbia conservato il vino buono fino alla fine. E qui impariamo una cosa importante. Lo sposo, solitamente, aveva il compito di fornire il vino delle nozze. Noi sappiamo, con la madre di Gesù e i servitori, che il vino era venuto a mancare. E sappiamo anche chi ha fornito il vino, non lo sposo delle nozze, che ha fornito lo sposo è dunque il vero sposo. L'eccellente vino di Cana, dunque, procurato in abbondanza, è Gesù, il vero sposo, che sembra rimanere nascosto e incognito agli invitati, gli sposi, ma Maria, i servi, noi sappiamo l'identità dello sposo. I servitori hanno sudato per attingere e trasportare l'acqua. Lo sposo, il maggiordomo, nulla sanno. E possiamo trarre dunque una conseguenza da questa osservazione. Chi rimane seduto nella sala di nozze non si accorge di niente. Chi sta vicino alle cucine o alla cantina e si preoccupa del buon svolgimento della festa, come Maria o come i servitori, ne ricavano un grande vantaggio. Sanno chi è il vero sposo che dà il vino dell'età messianica. Il sapere è dunque condizionato alla partecipazione attiva, al successo delle nozze. Il sovrintendente, il terzo personaggio di questo racconto, parla. E sono parole sapienti, di rivelazione. Ora, nell'antichità nessuna norma ricorda quella del direttore di mensa. Forse è ancora l'evangelista che esalta, parlando due volte di vino buono, quello procurato da Gesù. Un'osservazione che ci fa sorridere, probabilmente. Resta da notare che lo sposo si distingue dal resto degli uomini, perché ha conservato il vino buono sino alla fine. Lo sposo, abbiamo detto, è Gesù. Nell'iconografia delle nozze di Cana, spesso lo sposo, anonimo nel racconto di Giovanni, è il Signore. I due hanno molte somiglianze. Ma che cosa annuncia l'abbondanza di vino? Se leggiamo Amos capitolo 9, Gioele 4, Isaia 25 e altri testi, si parla di abbondanza di vino per la fine dei tempi, per i tempi messianici. È chiaro dunque che il vino di Cana qui abbia a che fare con l'inizio dell'era messianica, così come è confermato dal versetto 11. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Un commento teologico del redattore evangelico che fa risaltare il carattere cristologico di questo segno, che è l'inizio dei segni, la rivelazione della gloria. Le nozze di Cana sono realmente il capo di tutti e sette i segni operati dal Signore, che vanno ricondotti al primo di essi e tutti insieme a quella fonte inesauribile che è la resurrezione del Signore al terzo giorno. Il versetto 12. Dopo questo fatto scese a Cafarnao insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli, là rimasero pochi giorni. Un sommario storico che farà da cerniera con l'episodio seguente, quello della purificazione del Tempio. Ma a questo punto possiamo porci una domanda difficile. Abbiamo parlato dello sposo, ma chi potrebbe essere la sposa? Ora, un fatto ben noto in tutti i racconti del Nuovo Testamento che parlano di nozze, e in particolare ricordiamo le parabole evangeliche, la sposa non è mai menzionata. L'unica eccezione, ma in un altro tipo di letteratura, è il libro dell'Apocalisse, capitolo 21, ove la nuova Gerusalemme è paragonata a una giovane sposa. Ma esiste però una possibilità di interpretazione interessante. Nell'Antico Testamento lo sposo è il Dio di Israele e la sposa è il popolo. Geremia 2, 11, Ezechiele 16, Osea 2, ma è anche la città di Gerusalemme, in Isaia, dicevo, è anche la città di Gerusalemme, in Isaia 54, Isaia 62, il testo della prima lettura. Ma tornando a Giovanni 2, possiamo intravedere un elemento di risposta proprio in questi ultimi versetti. Il gruppo di discepoli crede, così come i servitori dei versetti 7-9, quelli che avevano riempito le giare di pietra, sanno. E questo gruppo forma il popolo della nuova alleanza. Il racconto purtroppo non fornisce altri elementi. La sposa in questo caso sarebbe il gruppo dei discepoli che accompagna Gesù, Gesù a Cafarnao, impersonando il futuro popolo di Dio. Ricordiamo le parole di Giovanni Battista in Giovanni 3:29. Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa, ma l'amico dello sposo, che è presente e ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora, questa mia gioia è piena. La discussione in questo passo verte in effetti sul successo di Gesù di Nazaret. Tutti lo seguono. Chiudiamo con la preghiera di colletta, la seconda. O Dio, che nell'ora della croce hai chiamato l'umanità a unirsi in Cristo, sposo e Signore, fa che in questo convito domenicale la Santa Chiesa sperimenti la forza trasformante del suo amore e pregusti nella speranza la gioia delle nozze eterne. Per Cristo nostro Signore. Amen.